Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano. 1972.
Punto biancorosso.
Eccoci qua all'interno di Correva l'anno. Ti ho fatto vedere come si alza la cuffia, non mi fare questi gesti. Franco Lorenzini con noi, lunga la manina, dai, a regola di la cuffia.
Buonasera a tutti quanti. Tutto buonasera a tutti quanti, a tutti gli ascoltatori.
Non ti agitare, allora,
ci siamo.
Con Franco Lorenzini come sempre siete all'interno di Correva l'anno. Oggi ci occuperemo del 1972 e attorno, ovviamente di Ancona, di quello che è accaduto ad Ancona, di quello che faceva l'Ancona a quei tempi, ma anche insomma una panoramica un po' più ampia. Però prima di questo andiamo per ordine. È stato diffuso questa mattina il comunicato della Curva Nord. Recita così il comunicato: la Curva Nord Ancona per la stagione 2017-2018 ha deciso che si sposterà in tribuna per le partite casalinghe. Le motivazioni che ci hanno portato a questa difficile decisione vengono dalla voglia di ricreare nel settore più consono alla categoria una compattezza tale da poter spingere la nostra amata anconitana a categorie che ci competono. La curva per noi resterà a casa nostra, ma in questo momento serve stare più compatti possibile, pertanto chiediamo di far questo sforzo a tutti i tifosi e di seguirci in tribuna. In ultimo invitiamo tutto il popolo dorico a partecipare numeroso alla presentazione della nuova anconitana che si terrà sabato 23 durante la Notte Bianca presso l'Arco di Traiano. Tutti a Falconara, oltre ogni categoria, Curva Nord Ancona. Questo diffuso questa mattina, è arrivata anche la risposta della società a firma del presidente dell'Unione Sportiva Anconitana Stefano Marconi pochi minuti fa, e allora andiamo subito a dare lettura. L'Unione Sportiva Anconitana ha preso con soddisfazione la volontà della storica Curva Nord di spostarsi in tribuna per le partite casalinghe che si giocheranno allo stadio del Conero. Le motivazioni espresse nel comunicato della Curva Nord sono quelle di ricreare una compattezza tale da poter spingere la nostra amata anconitana verso categorie che in più competono una città come Ancona, soprattutto in questo momento di ripartenza del calcio del capoluogo di regione. Il comunicato chiude con un invito a tutto il popolo dorico a condividere l'iniziativa di tutti i tifosi e appassionati dell'Unione Sportiva Anconitana. Tali motivazioni pienamente condivise da tutti i dirigenti dell'Unione Sportiva Anconitana hanno spinto il presidente Stefano Marconi a contribuire alla migliore riuscita dell'iniziativa presa dalla Curva Nord, riproponendo nuove e migliorative offerte per la campagna abbonamenti per la stagione in corso. L'intento è quello di stare tutti uniti, ripartendo dal fondo, ma con uno spirito nuovo di condivisione e di ascolto di tutte le componenti in causa, auspicando che ciascuno saprà fare la propria parte per non ostacolare la rinascita del calcio in una delle città più belle d'Italia. I prezzi degli abbonamenti e dei biglietti: abbonamento tribuna centrale numerata VIP 200 euro, biglietto tribuna centrale numerata VIP biglietto 15 euro, abbonamento tribuna centrale 100 euro, biglietto tribuna centrale 10 euro, abbonamento tribuna laterale 80 euro, biglietto tribuna laterale 8 euro. L'Unione Sportiva Anconitana auspica una massiccia adesione e partecipazione di tutti i tifosi dorici. Alla firma è quello del presidente dell'Unione Sportiva Anconitana, Stefano Marconi. Quindi questi i due comunicati emessi oggi, uno da parte della Curva Nord con cui dichiarava appunto l'intento di spostare momentaneamente la propria residenza, possiamo chiamarla così, dalla storica Curva Nord alla tribuna centrale. Un segnale forte quello che arrivava proprio dal settore del tifo più caldo biancorosso nel momento delicato della ripartenza. La Nord dice no alle frammentazioni del tifo. Per questa stagione tutte le anime biancorosse saranno racchiuse nell'unico settore aperto, la tribuna, tifo moderato e ultras gomito a gomito per dare forza a questa avventura, targata Stefano Marconi. Bene, questo è intanto la prima delle notizie riguardanti l'attualità, ma ora ritorniamo a occuparci della nostra puntata con un po' di cenni sul percorso storico. A te, Franco.
Sì, iniziamo con questo 1972, poi chiaramente parleremo di questo primo 1970, quindi questi anni 70, dove anche se l'Anconitana non brillò per risultati, però come al solito ci sono sempre, per quanto riguarda appunto la nostra squadra, tante notizie, tante situazioni che si verificano nel bene o nel male. Iniziamo subito con il botto, perché a gennaio alla lotteria di Canzonissima ad Ancona arrivavano 145 milioni, quindi ad un fortunato anconetano possessore del biglietto della lotteria di Canzonissima, acquistato in una tabaccheria del centro, arrivavano i 145 milioni del secondo premio. Poi il censimento, arrivavano i risultati del censimento nella nostra città e si vedeva che ad Ancona, dal conteggio fatto, eravamo in 109.000. Intanto l'Unione Sportiva Anconitana a gennaio cambiava allenatore, parliamo del campionato 71-72. Esonerato Angelo Becchetti, arrivava il pianarolo Giorgio Arzeni. Arzeni, storico allenatore del Piano San Lazzaro, soprattutto negli anni 50, quando il Piano San Lazzaro militava in quinta serie e giocava contro il Del Duca Ascoli, la Maceratese, la Civitanovese, il Fano, la Vispesaro, insomma, la quinta serie era una serie con squadre blasonate e il Piano San Lazzaro teneva testa a queste squadre blasonate. L'allenatore era di questo Piano San Lazzaro era proprio Giorgio Arzeni. E Giorgio Arzeni, arrivato nei primi anni 60 all'Anconitana, seguiva il settore giovanile. Poi nel 67 venne chiamato in prima squadra e salvò l'Anconitana in quella famosa partita di Rimini, gol di stinco del centravanti Luca, e ci salvammo proprio all'ultima giornata. In seguito, nel 71, venne richiamato in prima squadra e ci salvammo proprio quasi per miracolo. Ora, nel 72, viene di nuovo chiamato in prima squadra e vedremo se farà il terzo miracolo. Le nostre cuginette Ascoli, del Duca Ascoli e San Benedettese, invece marciavano alla grande. Quello era il del Duca Ascoli del presidente Rozzi e di Carlo Mazzone e la San Benedettese che stava facendo un ottimo campionato. A gennaio il del Duca Ascoli era andato a giocare a Parma. Ritornando con il treno, i tifosi del Duca, più di 1.000, arrivando alla stazione di Porto d'Ascoli, incontrarono i San Benedettesi, non per caso. Ci fu una sassaiola, ci furono degli scontri e ci furono oltre 30 feriti, ovviamente fra ascolani e San Benedettesi non è mai corso buon sangue, non sarà nel primo e nell'ultimo episodio delle due tifoserie. Tanto ritornando ad Ancona, in questi primi anni 70 si stava facendo largo la box, uno degli sport con grossissime tradizioni nella nostra città. E proprio in questi anni, visto anche l'inaugurazione qualche anno prima del palazzetto di Via Veneto, si svolgevano lì combattimenti seguitissimi. C'erano dei boxer importanti come Portaleone, come Dorazio, come Vasco Faustino, anconetano d'adozione, il brasiliano, e i famosissimi Massimo Consolati e Vladimiro Riga, che combattevano anche per il titolo italiano ma anche in Europa. E poi c'erano tantissimi giovani che stavano emergendo, come Paparella, De Padova, Pino Rizzo, Carletti, Cola, Bucari, Tonucci, Domesi, nelle mani appunto di tecnici importanti come Cerusico, Cappanera e Fornaroli. Ma questi combattimenti, tra l'altro seguitissimi, non si svolgevano solo al Palasport di Via Veneto. I fratelli Galeazzi, grandi organizzatori, facevano fare questi combattimenti anche al Garage Club, poi diventato successivamente Krakatoa e Piranha. E questi combattimenti erano preceduti da delle performance canore, addirittura arrivarono, prima dei combattimenti di boxe, arrivarono il Banco di Mutuo Soccorso, Alan Sorrenti, Le Orme e Mia Martini, che in quell'anno, nel 1972, vinse il Festival Bar con questa canzone.
Mia Martini con Piccolo Uomo, un grande successo, un grande ricordo. 1972 all'interno di Correva l'anno. E purtroppo nel 1972 ci fu anche un qualcosa che segnò radicalmente la città di Ancona. Allora, se siete un po' sensibili, 4 minuti fate altro, perché vi proporremo un contributo audio un po' pesante. Tra le altre cose, però, è un contributo che dedichiamo anche a un nostro grande amico, a l'oste buono, a Danilo Tornifoglia. Sentiremo la sua voce. Sono contributi audio raccolti in rete, tra cui anche dei file utilizzati nei servizi di 7x4, quindi ascoltate per coloro che magari consapevolmente vogliono rivivere questo 1972, però ve lo diciamo prima, l'inizio è un po' un inizio shock come quello che abbiamo provato noi nel 1972.
Era il 25 gennaio 1972, alle 21:20 una scossa del settimo grado della scala Mercalli colpì Ancona. Ebbe così inizio una violenta serie di scosse durata un anno intero. si ricorda del sindaco del terremoto, Alfredo Trifogli, Don Fausto Guidi, che all'epoca aveva appena 30 anni.
Mi invita a ricordare Trifogli, Alfredo Trifogli il sindaco, che era preside all'Istituto Tecnico, ma è stato sindaco di Ancona e sindaco del terremoto. Un caratteraccio, però è stata una persona impagabile, non so come dire. L'aneddoto è quello che è stato sempre sulla breccia, aveva costruito una gabbia di ferro per essere sicuro, ecco, e non ha fatto mancare, dico della scuola, ma anche alla città, magari delle provvidenze a pioggia, diciamo, che andava sia a chi aveva veramente bisogno, chi magari se ne approfittava un po', però ecco, un uomo impagabile, purtroppo dimenticato.
Il sisma causò lo spopolamento quasi completo della città. I rioni storici rimasero per anni deserti, come ci ha raccontato Danilo Tornifoglia.
L'impatto visivo in una città come Ancona, dove il centro storico ha geograficamente e logisticamente un'importanza molto, molto elevata dal punto di vista del territorio, del tessuto, quello fu disastroso, perché le case furono giustamente abbandonate e quindi ai crolli, a quello che esteticamente si vedeva, si aggiunse anche una grande tristezza, l'ambiente proprio vuoto, le case lasciate, i punti di aggregazione che all'epoca, devo dire, erano molto più di adesso, perché si viveva di più, la piccola bottega eccetera, completamente vuotate e abbandonate, quindi la città deserta. Questo era sicuramente un elemento di grande tristezza, di grande preoccupazione.
La città reagì allo sciame sismico, mobilitò le sue forze e si riprese dimostrando nervi saldi e grande forza morale.
Ecco, quello che ricordo è la solidarietà dei paesi e della cinta intorno alla città di Ancona.
Punto biancorosso.
Eh sì, purtroppo la sera del 25 gennaio alle 21 circa si registrò la prima scossa, 5.4 della scala Richter. Sembrava tutto terminato con questa unica scossa, ma la notte tra il 3 e il 4 febbraio del 1972 il terremoto colpì ancora in modo violento. 5.5 della scala Richter. Nella giornata del 4 febbraio si avvertirono 150 scosse circa, il giorno dopo addirittura 300. I quartieri del porto, del Guasco, di San Pietro, di Capodimonte vennero quasi totalmente abbandonati. In una conferenza stampa il sindaco Trifogli disse che, fatta il 10 febbraio, quindi dopo pochi giorni dal terremoto, dal secondo terremoto, disse che Ancona, su una popolazione di 109.000 anime, ha 90.000 cittadini fuori città, mentre i restanti soggiornano nelle tendopoli o nei vagoni ferroviari. Sì.
Eccoci, abbiamo con noi, ritorna a parlare del terremoto, Romano De Angelis, a cui diamo il benvenuto.
Grazie, buonasera.
Professore, buonasera, sono
buonasera.
Franco, salve.
Sì,
noi parlavamo del terremoto del 72, parlavamo del sindaco Trifogli, che aveva intorno una giunta, la posso chiamare assessore? Di quella giunta?
Sì, in quel momento lo ero.
Di quella giunta?
Sì.
Ma io
in quella giunta sì, ero assessore allo sport, turismo e attività economiche, e quindi come assessore allo sport dovetti dare la disponibilità di tutti gli stadi e le palestre per il ricovero urgente dei cittadini senza casa. E come assessore tuo dovetti provvedere successivamente al ricovero definitivo dei senza tetto.
Fu un grossissimo lavoro, perché una situazione che Ancona, sì, nel tempo aveva già subito, però l'ultimo terremoto era stato nel 1930, eravamo anche
certo.
Impreparati, poi non c'erano adesso tutte le tutte le tutto quello che succede in questi con la protezione civile, quindi si fa anche molta prevenzione. E
ma
però
il terremoto di Ancona, scusa Franco, prego. Il terremoto di Ancona è stato pesante perché ha colpito 3-4 rioni, di rioni dove le case purtroppo non erano moderne, quindi non erano realizzate con le caratteristiche di antisismicità.
Sì, è vero, perché effettivamente i nuovi rioni poi dopo vennero su dopo questo terremoto, ecco. Quindi la stragrande maggioranza della cittadinanza viveva proprio in questi 4-5 rioni
sì,
storici.
Questi rioni erano popolosi, sì.
E voi vi tiraste su le maniche in un modo veramente eccezionale, perché anche adesso, quando si fa la domanda a chi magari è un po' stagionato, qual è la giunta che vi rimane un po' più? È la giunta del sindaco Trifogli, è quella che è rimasta sicuramente nel cuore della cosa molto difficile, perché effettivamente so più le critiche per chi governa che gli elogi. Però questa giunta qui, quella del sindaco, quella giunta lì, quella del sindaco Trifogli, e con lei anche coinvolto, fu veramente eccezionale, perché vi tiraste sulle maniche, contattaste tanti politici importanti che diedero immediatamente una mano facendo arrivare le tende, facendo arrivare tante cose che utili per affronteggiare, insomma, il terremoto.
Ma Franco, io ti posso garantire che la giunta Trifogli, di cui facevo parte con orgoglio, oggi sono orgoglioso, è stata una giunta molto molto seria, attiva e operativa al modo giusto. Perché noi immediatamente abbiamo predisposto, come ti dicevo, negli stadi e nelle palestre, così anche come nelle carrozze ferroviarie e in una nave al porto, dove c'era sì. Mario Foglia, l'ispettore dei vigili urbani,
la Tiziano,
a gestire, esatto, e quindi abbiamo dato subito tranquillità alle persone. Ma anche la gestione successiva è stata, secondo me, molto lodevole, sia nell'ospitalità dei terremotati, sia nella reazione al recupero edilizio. Io per esempio ti posso dire questo, che noi abbiamo avuto una situazione che è stata questa. In una giunta, il martedì, sia l'assessore Balletti dell'urbanistica, sia Trifogli vengono in giunta dicendo di aver parlato con i proprietari del Jet Hotel, che era un albergo appena costruito a Scossicci di Porto Recanati, della Santa Casa di Loreto, dove potevamo ospitare i terremotati a lungo termine. Se non che questa offerta ci venne fatta al prezzo di 2 miliardi e 300 mila lire all'anno, con una capacità teorica di 1600 posti letto, compresi un villaggetto che era davanti. Sì. Io mi sono opposto a questa proposta perché conoscevo la situazione, sapevo che le camere erano di 13 metri anziché 16 come era nelle regole, non c'era riscaldamento, quindi avremmo dovuto costruire anche il riscaldamento. E tutti i servizi, dalle cucine all'impianto all'impianto di areazione, eccetera, erano sotto il livello del mare. Mi sono opposto, però il sindaco Trifogli mi ha dato un out, perché ha detto di anzi, la Santa Casa vuole una risposta urgente, perché vuole naturalmente, se no, gestire la promozione turistica in Austria, Svizzera, Germania, eccetera. Perciò noi dobbiamo decidere o sì o no, e alla mia insistenza Trifogli, con tutta la giunta d'accordo, ma non dato di tempo fino il venerdì successivo dal martedì per creare un'alternativa. Mi sentite
sì,
bene?
Sì, benissimo, benissimo.
Allora, a questo punto ho incaricato il mio braccio destro, che era Sigismondo Pietroni, di organizzare immediatamente una riunione di albergatori di Senigallia per convincerli a fare un contratto con l'amministrazione comunale. Abbiamo riunito questi signori il giovedì pomeriggio, 46 albergatori, io però prima con l'economo del comune Ancona, Amati, sì. Alberto Amati, detto Bebo, e mi sono fatto dare delle informazioni, intanto quali erano le rette che loro proponevano alle agenzie turistiche e poi quelli che erano gli alberghi che avevano dei problemi con i finanziamenti, con i mutui eccetera, e quindi io sono andato informatissimo. Abbiamo fatto questa riunione, io offrivo 1.600 lire a pensione giornaliera, loro volevano 2.500, abbiamo fatto una lunga trattativa, loro sono scesi a 2.300, io a 1.850. La riunione si è sciolta senza concludersi. Se non che io ho beccato subito dopo alle 7:30 di sera un albergatore che aveva 290 posti letto, sapevo che c'aveva dei problemi bancari eccetera eccetera, e l'ho diciamo affrontato dicendo che lui stava facendo un errore gravissimo a non accettare l'accordo col comune. Perché? Perché lui vendeva alle agenzie a 1.650, io gli offrivo 1.850. In più lui mi offriva tutti i posti letti, io le prendevo un voto per pieno, ma non potevo utilizzare tutti i posti letti perché secondo la grandezza della camera, secondo la composizione familiare, io potevo solo occupare una parte, quindi io praticamente gli davo a testa più di 1.850. In più molti lavoravano in Ancona, quindi lui i pranzi queste persone non ce l'avevano. Alla fine ha accettato la mia proposta 1.850. E fino a mezzanotte abbiamo recuperato altri 5 albergatori per oltre 600 posti letto. Il giorno dopo in giunta, la giunta con Trifogli naturalmente che si è convinto, ha accettato la proposta dell'ufficio statistica e abbiamo scelto la convenzione con gli albergatori da Ancona fino a Senigallia. A Senigallia abbiamo presi quasi tutti. E devo dirti che è stata una bella soluzione perché il Jet Hotel 3 anni dopo ci ha avuto l'allagamento del seminterrato, quindi noi avremmo avuto lì un problema grosso. Poi non c'era riscaldamento che veniva a costare altri 300 milioni di lire. In più dovevamo pensare ai pullman per avanti e indietro delle persone, a un cinema, a una sala riunioni, a un asilo, cioè avevamo dei disagi enormi.
Sì, sì, la vita doveva continuare, quindi.
Non solo, ma tenendo conto che la gente era in un ghetto.
Sì, effettivamente. Poi eravamo a febbraio, no? Quindi ancora il freddo si faceva sentire, febbraio, marzo.
Quando io ho fatto questa convenzione eravamo dopo, quindi erano passati 3-4 mesi, sì. dopo il terremoto di giugno.
Ho capito.
Però noi abbiamo avuto questi terremotati per oltre 2 anni. Quindi tutta gente che avrebbe vissuto in una condizione straordinariamente precaria e disagevole. Tieni conto invece che a Senigallia c'era con la comodità del treno e dei bus, la spiaggia, l'estate piena di gente, cioè una città viva, vivace, dove si vive bene.
Certo.
E la gente infatti ce l'ha riconosciuto. Tanto è vero che noi c'avevamo la colonia Enel, presa in affitto, dove c'era Tombolini Giancarlo che la gestiva. Tombolini, con la sua capacità di iniziativa, tutti i sabati e domenica faceva delle feste e lì c'erano 200 persone che vivevano benissimo, felici, anche se era una colonia.
Spensierati, quindi non pensavano.
Quindi io ti posso dire che la gente era soddisfattissima, certo. In Italia. Questa è stata una condizione molto, molto favorevole. Certo. Un altro episodio che voglio ricordare: a un certo momento la Rai TV viene con un'equipe che doveva fare il programma AZ. Allora io con Pietroni lo mando a girare nelle tendopoli, no? nei campi sportivi, nelle palestre. Quando tornano mi dicono: assessore, ma questo verrà fuori un bel servizio, però nessuno si lamenta, nessuno piange. Noi siamo abituati che quando ci sono queste disgrazie
non c'è stato un morto, quello pure, no, penso.
Quello ha influito tantissimo. Era una gestione dove la gente alla fine veniva trattata bene. Allora loro, questi mi hanno detto, ci piace, noi facciamo il servizio, però sinceramente pensavamo che veniva uno scoop più emozionante, più efficace. Beh, io vi posso garantire che questo servizio non è andato mai in onda, e sapete perché? Perché i deputati siciliani che avevano avuto un terremoto 3 anni prima e non avevano ancora risolto nessun problema si sono opposti. Questo per dire come ad Ancona le cose già andavano ad essere riconosciute positive. Poi teniamo conto di quello che è successo dopo. Mascino,
grande
personaggio, la sua squadra del centro storico ha ottenuto un progetto per la ricostruzione che addirittura è andato come esempio in una convenzione mondiale di urbanisti. Tant'è vero che i nostri diciamo rioni si sono costruiti con una logica anche giuridicamente molto interessante che sarebbe da essere copiata. Però proprio perché le cose sono andate bene, purtroppo il terremoto di Ancona è rimasto nel silenzio, ecco, sotto la cenere. Ma questo per noi è un altro motivo d'orgoglio, perché dimostra che noi non ci siamo fatti propaganda di quello che abbiamo fatto, nonostante le cose siano risultate positive. Ecco,
però ve l'hanno poi dopo nel tempo tutti riconosciuto, perché da una parte abbiamo avuto la mano dall'alto, quindi di Cristo, che non
praticamente
non ci sono stati.
Devo dire che specialmente Trifogli, insieme ai nostri deputati marchigiani, hanno ottenuto una legge molto favorevole, dove noi abbiamo potuto avere per esempio disponibilità di finanziamenti importanti per le aziende al tasso dell'1%, quando allora i tassi erano molto più alti. Quindi c'è stato un bel rapporto con il centro, ma evidentemente perché la Giunta si è mossa molto verso tutti gli enti possibili e immaginabili, quindi c'è stato un attivismo molto positivo. No, io ci tengo a sottolineare che certamente chi appare di più è Trifogli, però Trifogli deve anche riconoscere che c'è avuto una giunta molto positiva. Pensate questo, che io abitavo in Piazza Cappelli, nel palazzo dietro il comune. Bene, siccome lì non aveva avuto nessun danno, 3-4 assessori, tra cui Spegne, Regini, diciamo lo stesso Mascino qualche volta, Borsetti e lo stesso Bedeschi Marcello, che era il segretario, a volte noi alle 10:30 lasciavamo il comune, andavamo a dormire a casa mia, alle 6:30 eravamo già in comune. Questo per dirvi anche l'attenzione nervosa, ma anche l'impegno che avevamo tutti quanti messi insieme nel realizzare il nostro dovere così come era necessario.
Veramente un grande impegno, un elogio che comunque anche nel tempo vi è stato sempre riconosciuto. E passiamo un attimo invece adesso alla situazione sportiva del tempo, no? Perché abbiamo introdotto questa puntata con la box, no? Visto che era stato inaugurato da poco il palazzetto di Via Veneto, così, però anche nella nostra città, ad esempio negli sport di squadra, pallavolo, pallacanestro, c'erano addirittura 5 squadre tra Serie A e B, quindi proprio ad Ancona, no? 4 nella pallavolo, 2 maschili e 2 femminili, la Baby Broom e la Vigor Colle Marino e la Pro Patria e il Brogliaccio in Serie B femminile, e poi c'era la Stamura Basket in Serie B, ma anche negli altri sport, ad esempio nell'atletica leggera, non a caso perché c'è lei, tocco l'atletica leggera, c'erano addirittura 6 società ad alto livello che gareggiavano anche per i titoli nazionali, e sono da elencare: l'Endas, la Libertas, la Pro Patria, la Fiamma, l'Aix e il Cal. E lei, io lo dico professore perché quando facevo lo Stracca lei era professore lì, quindi mi ricordo benissimo, di ragioneria mi sembra?
Sì,
insegnava, sì, non era nella mia sezione, però mi ricordo benissimo di lei. E queste società nell'atletica leggera gareggiavano ad altissimi livelli, e lei era il presidente della Federazione Regionale di Atletica Leggera e era uno degli uomini più vicini al grande Nebbiolo.
Sì, sono stato 16 anni in Consiglio Nazionale con Nebbiolo.
E quindi...
e dopo altri 20 anni come presidente del collegio dei visori conti della federazione.
E poi non a caso...
Uomo di sport e di atletica in particolare.
Non a caso vennero anche sotto il suo assessorato allo sport qui a fare delle amichevoli squadre come la Juventus, la Roma, insomma, che poi diedero anche linfa dal punto di vista...
Sì, ma poi abbiamo organizzato anche campionati europei di basket.
Un campionato europeo, un triangolare juniores di atletica leggera, giusto? Con Italia,
sì,
Jugoslavia e Bulgaria.
Ma anche incontri di boxe di un certo livello, pallavolo, lo stesso, gare importanti.
Di tennis?
Noi in un girone di pallacanestro avevamo quattro squadre, io mi sono preso i giornalisti, li ho portati a Romana, Sirolo, Porto Nuovo, sono rimasti incantati.
Chi non conosce il posto,
una piazzetta del Sirolo, detto, ma questo è meglio di Sorrento, e dico: ragazzi, queste sono le Marche, non le conoscete, però io ve le faccio conoscere. Comunque, per quanto riguarda l'atletica, Franco,
sì,
in quel periodo c'era la Stamura pure, che aveva dei bellissimi campioni, e l'attività a livello della Stamura è durata più di 15 anni, 20 anni. Dopo subentrata Fogliardi con le ragazze che hanno raggiunto, tu pensa che le ragazze sono arrivate quinte come società in tutta Italia, nei campionati di società italiane femminile la Endas di Fogliardi è arrivata quinta assoluta, con società che tu puoi immaginare quanto erano ben organizzate,
certo.
E anche finanziariamente molto potenti. Chiaramente dopo c'è stato un periodo di calo, molte società sono state chiuse. Adesso abbiamo una fortuna però, che a livello giovanile specialmente, la Stamura, che ha ripreso l'attività dell'atletica leggera, ha dei campioni. Primo tra tutti c'è Simone Barontini, per esempio.
Ah, il ragazzo che fa il mezzo fondo.
È tre anni che vince tutto nelle sue categorie. Lui ha 18 anni quest'anno, ma ha vinto campione italiano negli anni 16, negli anni 17, negli anni 18. Ma addirittura ha partecipato, proprio non stava molto bene, anche ai campionati europei under 20, e lui è 18enne. Poi abbiamo per esempio la staffetta lieve, under 18, che è arrivata seconda ai campionati italiani, con Firmani, Maraschio, Scarcelletti, Gigli. Poi oggi abbiamo per esempio la Romagnoli Elena, che recentemente, domenica scorsa, ha fatto sesta ai 10 km italiani. Poi abbiamo Benedetto Buriani nel lungo, che è molto bravo.
Quindi sta ritornando in auge, insomma, l'atletica.
Sì,
bene.
La Stamura ha ricreato una condizione societaria importantissima, che sicuramente raggiungerà i livelli della Stamura di Andreattini, di Lombardi, di Abrugiati, di tanti altri.
Ho capito. Bene.
Ci avevamo anche negli ostacoli, nella velocità, ragazzi come Andrea Carloni, veramente
Marco
bravi,
Tamberi,
veramente
sì, bravi. Sì, c'era Andrea Carloni nella velocità, il papà di Gianmarco.
Come no?
La De Rosa, Alessandrelli, la Baldini, insomma, c'erano degli atleti e degli atleti.
La Baldini è venuta dopo con Fogliardi.
Quindi...
E devo dire che ti dico con la soddisfazione che in questo momento l'atletica ha recuperato molto. E un bene anche all'Atletica Marche, perché l'Atletica Marche non figura tanto a livello nazionale, ma quando noi andiamo a fare i campionati giovanili di tutte le età, dai 15 anni ai 20, noi arriviamo sempre quarti, quinti, sesti, tenendo conto che noi superiamo regioni importantissime sia come popolazione sia come potenzialità. Quindi l'atletica, per fortuna, in questo momento vive un momento felice. E la Stamura è un bel portabandiera per ancora.
Ottimo. Professore, lei invece, tornando all'attualità, sull'anconitana attuale, che idea si è fatto su quello che... Vabbè, quello che è successo lasciamolo perdere. Sull'anconitana, ecco, che fa la prima categoria, quindi... E sarà anche abbastanza seguita, fortunatamente, perché...
Ascolta,
sì.
Franco, io sono revisore purtroppo unico dell'Ancona, che
Che fu?
Che ha fatto quel flop che ha fatto. Perché purtroppo c'è avuto delle persone poco serie che hanno gestito male tutta la situazione. Adesso abbiamo questo signor Marconi che si sta impegnando e ti devo dire che è un'aspettativa di tutti.
Chiaro, è vero.
Ma partire dalla prima categoria è già un vantaggio perché noi dovevamo essere scritti la terza, però è un avvilimento per chi ha viaggiato in Serie A, Serie B e Serie C, insomma, no? Cioè chi ha fatto anche l'anno scorso il semiprofessionismo. Però accontentiamoci, perché sarebbe stato peggio se nessuna squadra
si spariva,
avesse
proprio
potuto rappresentare la città.
Ma sono d'accordissimo.
Perlomeno abbiamo una squadra che si è impegnata con questi signori a rappresentare la tifoseria e il calcio anconetano, con l'intenzione, almeno dai giornali leggiamo, che c'è l'intenzione di essere subito promossi. Per cui se questa intenzione perdura, noi può darsi che in un paio d'anni ritorniamo almeno all'eccellenza. Quindi
bene,
è un'aspettativa che ci auguriamo tutti di poter vedere
al più presto, nei tempi dovuti, ma al più presto.
Maglia.
Sì, sì.
Maglia.
Va bene, professore.
Bene, grazie dottor De Angelis per essere stato con noi
voi,
e per averci ricordato un'Ancona che, beh, a parte il terremoto, ma un'Ancona che viaggiava bene anche sugli altri sport, e speriamo che in tempi brevi si possa ritornare a quei tempi, quando si producevano
magari
campioni.
Ma bisogna anche avere fiducia.
Sempre.
E poi bisogna dare delle aspettative, perché prima o dopo qualche aiuto arriva.
Speriamo. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Arrivederci De Angelis. Arrivederci.
Ringraziamo il dottor De Angelis, Romano De Angelis, per essere stato con noi. Ci fermiamo. Break pubblicitario e poi di nuovo assieme. Non allontanatevi. 334 35 20 488. Correva l'anno.
Punto biancorosso.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Il cuculo occupa nidi altrui, ma prima li ristruttura grazie all'amico Picchio Architetto. Ama esterni in faggio e interni con ceramiche Polis effetto legno della linea Vogue.
Il design al suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Settembre, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredobagno. Cerca il Factory Store nella tua città o su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
In una città in movimento, scegli il tuo abbonamento. Tariffe agevolate per under 14, studenti, family e over 65. Per muoverti ad Ancona, scegli Conero Bus. Ti abboni e non ci pensi più. Per tutte le info, scarica l'app Atma, vai su www.conerobus.it e www.atmaancona.it. Iniziativa realizzata nell'ambito della campagna di sensibilizzazione No Ticket, No Ride. La legalità a bordo del bus fa bene alla tua città e ad un trasporto pubblico sempre più efficiente.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto biancorosso.
I disagi del terremoto si fanno sentire prepotentemente. La società incontra difficoltà anche a riunire il consiglio direttivo perché i membri sono tutti fuori sede. Il Dorico è inagibile, occupato da 114 tende allestite dalla Protezione Civile, e per le prime gare interne di Coppa e Campionato la squadra trova casa Falconara. Ma anche per gli allenamenti è costretta a migrare. Gli introiti crollano, tanto che vengono organizzate due amichevoli con Juve Roma per impinguare le casse sociali. Nonostante la buona volontà, a novembre, dopo una sconfitta con la Maceratese, il tandem tecnico Arzenni di Giacomo rassegna le dimissioni. Il presidente Grati richiama Vincenzo Monaldi, vecchia gloria dorica, in panchina già nel 60, ma la sostanza non cambia. L'anconitana è penalizzata da un attacco abulico, 21 gol in 38 partite, che rimane a secco per 857 minuti tra la 17esima e la 26esima giornata, ma anche dalla sfortuna, perché in un match col Pisa, 0-0, i biancorossi riescono a fallire tre volte lo stesso calcio di rigore, due con Bussolari, una con Ferrone, fatto ripetere dall'arbitro. L'anconitana chiuse ultima, sprofondando in D a tre giornate dalla fine del campionato, dopo uno 0-3 con il Rimini.
Punto biancorosso.
E andiamo per ordine. Alla fine del campionato 71-72, l'anconitana con Giorgio Arzeni si salva. Giorgio Arzeni compie il terzo miracolo. E grazie anche ad una squadra eroica di gente che non voleva saperne di retrocedere, come il portierone Chiarini, i tenaci difensori Bonvicini, Briganti e Capoccia, il motorino a centrocampo Cantagalli, l'estroso Bellisari e poi Prunecchi e i tre leader Di Giacomo, Marchi e Renato Bussolari. Renato Bussolari, che arrivato ad Ancona nel 67-68 si comportò davvero leader, e a lui venne dato nel campionato successivo 72-73 la fascia di capitano, e venne riconfermato come allenatore Arzeni, assieme, come coadiuvato da Beniamino Di Giacomo. E in quella stagione d'estate arrivarono prima di quella stagione arrivarono d'estate a dare una mano, soprattutto dal punto di vista economico, per l'incasso, quindi per introitare delle risorse economiche che a forza di cambiare campi, di andare ad allenarsi fuori, di risiedere a Porto Recanate, aveva dissanguato le casse sociali dell'anconitana. E arrivarono addirittura la Juventus, fresca vincitrice del suo 14° scudetto, e la Roma, del mago Elenio Herrera. E in ambedue le partite c'era in campo il nostro capitano.
E allora è stato nominato più e più volte, e allora abbiamo con noi, sulle frequenze di Radio Tua, ovviamente Renato Bussolari. Ben arrivato!
Grazie dell'invito, buonasera a tutti.
Buonasera capitano. Tu Renato, ti do del tu, sono Franco. Ciao Renato.
Ciao, ciao.
Tu sei stato il nostro capitano, la nostra bandiera veramente di quegli anni anche difficili sotto tanti punti di vista, e come risultati che comunque andammo retrocedemmo, ma riuscimmo anche a salire, perché non ci scordiamo che poi i giocatori che in quel campionato 71-72 tennero veramente duro, purtroppo l'anno dopo Non si riuscì a rimanere in Serie C, ma poi risalimmo successivamente. E cosa ti ricordi di quel periodo, Renato, il periodo del terremoto?
Io ti posso dire, adesso, a parte il terremoto, che è stata una cosa bruttissima sia per la città, per tutti, ma ho dei ricordi bellissimi, bellissimi, perché bene, ci avevamo difficoltà. Però erano, diciamo, già dal presidente, dirigenti, erano persone serie, persone onesti, persone di Ancona, che è quello che è molto importante, capito? La passione che ci avevano loro, e trasmettevano a noi la passione.
Sì.
Non trovi più in questi periodi gente che rimane ad Ancona, come ho fatto io 10 anni, ho giocato 10 anni, capito? Adesso fanno un anno, se ne vanno, capito? C'era un attaccamento alla maglia, quella che portavi, che adesso è molto difficile.
Sì, è vero, perché poi tu eri tra l'altro richiestissimo, mezza Serie C, ti cercava, ma anche con squadre di Serie B, perché hai fatto dei campionati straordinari qui da noi, però sei rimasto da noi e hai terminato, si può dire, la tua carriera professionistica qui da noi, no? E poi purtroppo dopo quella retrocessione comunque stoicamente ci rialzammo come e vincemmo con Faccenda, che ti chiamò a diciamo a fare da chioccia e comunque da leader a quella squadra, no? Sì.
Io l'anno dopo la retrocessione sono andato un anno a Giulianova e lì veramente è stata una bella esperienza.
Sì,
perché... Poi dovevo andare a Modena e mi sono ritrovato, mi ricordo che era estate, ero al mare, mi sono ritrovato un articolo sul giornale: Bussolari ritorna all'Ancona, al che sono rimasto un po' sorpreso, però da una parte ero anche contento perché la famiglia mia era di Ancona e tutto quanto, un ritorno, insomma si puntava a fare una squadra per vincere il campionato come abbiamo fatto,
sì.
Capito? Una squadra tosta.
Sì, sì, tu Renato, effettivamente retrocessi purtroppo in Serie D, eri, come ho detto prima, richiestissimo da mezza Serie C, da squadre, sì, di Serie B, per cui dal punto di vista tecnico, cioè fare la Serie D era... E allora facesti quell'esperienza lì, però il richiamo della maglietta rossa è stato... Ma... è grosso.
Ancona, sempre Ancona, capito? Ti rimane nel cuore anche per la città, per gli sportivi. Noi ogni domenica erano 9, 10, 11 mila spettatori, sì, capito? Il Dorico era festa, in poche parole, quindi ho fatto bene.
Hai fatto
a
molto
ritornare
bene.
E rimanere. Ma pensandoci anche adesso.
Sì. E poi sei rimasto ad Ancona, proprio,
sì,
come cittadino anconetano.
Sì.
E... cosa ti ricordi di quelle due amichevoli? Perché insomma, se tiro fuori la formazione, no? Zoff, Spinosi, Cucuredo, Furini, Salvatore, Morini, Salvatore, Causio, Capello, Anastasi, Haller, Altafini. Hai giocato contro di loro?
Sì, ho giocato contro di loro, a parte che io già avevo avuto un'esperienza di giocare nella nazionale Under 16 con Causio. Quindi abbiamo fatto i campionati in Turchia
insieme
con lui, quindi è stata una bella cosa rivederci dopo un po' di tempo, capito? Però sono esperienze bellissime che ti lasciano il segno, capito?
Sì, sicuramente. E poi con la Roma, no? Di
poi
Herrera,
giocato sia con la Roma e anche col Milan.
E anche col Milan,
sì.
Successo, anche, c'era Snellinger, c'era
anche
Bianchi,
esatto,
Sogliano.
Esatto,
sì,
esatto. Sono esperienze belle, capito? Belle che ci si può augurare ai tempi nostri a qualsiasi ragazzino che intraprende, che voglia di giocare al calcio. Io le dico, io ho la scuola calcio qui, la Nuova Folgore,
sì,
e dico sempre ai ragazzini, se gli capita l'occasione, come qualcuno gli sta capitando, di avere la possibilità di andare in società serie, di Serie A o di Serie B, e di fare un'esperienza bellissima. Sono esperienze bellissime, so che dopo ci vuole la testa, capito?
A proposito di Serie A, tu sei nato con la Fiorentina, no?
Sì, quindi... io sono nato con la Fiorentina calcisticamente, sono rimasto 5 anni a Firenze, ho fatto tutta la trafila da lei e ho assaggiato anche, diciamo, ho fatto il passettino anche con la prima squadra, in ritiro con loro e tutto, esperienze bellissime. Poi sono venuto ad Ancona, purtroppo mi è capitato un grosso incidente e lì ma meno male, però non ti dico, alla fine di tutto sono contento di quello che ho fatto.
Sì, sicuramente. E...
Due messaggi che ricordano un po' proprio quello che ha appena detto Bussolari. Intanto Piero che dice, Piero da Pescara dice: me lo ricordavo terzino. E poi Dorico: mi ricordo Bussolari veniva dalla Fiorentina, grande terzino, poi mi sembra centrale. Ricordo anche che subì un brutto infortunio. E quindi eccoli, i nostri tifosi si ricordano e seguono tutto.
Sono passati gli anni.
Sì. Insomma, qualche annetto.
Sono passati tanti anni. No, dispiace più che altro la fine che ha fatto l'Ancona. Questo,
cosa ne pensi? E speriamo.
Io penso che con un po' di buona volontà, da parte di qualche soggetto anconetano si poteva salvare.
Sì.
Fare le cose, diciamo, anche più piccole, ma nell'ambito degli anconetani. Capito? Una presidenza anconetana, tanto c'è la gente che c'è, c'ha le possibilità, capito? C'ha le possibilità e sì, secondo il mio punto di vista lo potevano fare benissimo. Senza cavalcare, capito? Qui sì, facciamo, facciamo, sbandierà tante cose come si faceva una volta, capito?
Si doveva
puntare molto sul settore giovanile,
ecco, quello,
quello che hanno abbandonato. C'era, l'avevano dato talmente bene a Petrolini che sì, con la passione che c'ha lui per il calcio, e ti dico che era cresciuto il figlio, era cresciuto da noi, la Nuova Folgore, dopo l'ho portato io all'Ancona, ma con la passione che c'aveva per il calcio, beh, averlo fatto, diciamo, uscire in quella maniera dispiace molto, dispiace molto, perché era potenzialmente era un, una persona che poteva dare molto per Ancona, capito?
Quello, quello del settore giovanile è un grossissimo problema, ah, perché tu ci insegni che ci vogliono anni e anni per costruirlo.
Se riesco, se riesco io, Nuova Folgore, a dare tre ragazzi, uno all'Atalanta, uno al Pescara due mesi fa, un altro all'Ascoli,
certo,
io penso che se ci lavori un tantinello,
certo,
qualcosa
certo
di positivo puoi fare,
chiaro,
capito? Noi andiamo a prendere i ragazzi da fuori, che non serve a niente, ce l'hai qui, ce n'hai tanti.
Giusto.
È la mentalità che bisogna cambiare.
Eh sì. Ritornando al passato, no? Cosa ti ricordi del pubblico di quella volta, no? Perché i risultati, ecco, non è che... No, diciamo che appena tu arrivasti c'è stato un buonissimo periodo, no? Con Gian Marinaro.
Abbiamo fatto i primi tre anni.
Fu un ottimo periodo.
Veramente ottimi. Con il secondo me il più forte allenatore che c'è stato ad Ancona a quei tempi è stato Gian Marinaro. Gian Marinaro era un gran conoscitore di calcio, capito? Uno
sì,
che la categoria la viveva.
Certo, fece le fortune anche della Maceratese e del Pescara,
esatto,
non a caso.
Esatto.
E la storia sua era una storia un po' particolare, perché lui faceva parte, giocava col Grande Torino.
Il Grande Torino, sì.
E non prese quell'aereo di Lisbona, che poi,
esatto,
che poi al ritorno perirono tutti lì a Superga, perché era uno dei più giovani e,
esatto, cioè 16 anni.
e lo misero fuori rosa, ecco, per,
esatto,
quindi andando bene anche.
Personaggio che manca al calcio. Capito? Vabbè, però già è un'evoluzione, è l'età che passa, capito?
Sì.
Però è stato uno che di calcio ne masticava molto, sapeva quello che doveva fare.
E poi
della tifoseria i fratelli Strapazzoni, capito? che era una cosa, la quinta colonna.
La quinta, questa me l'hai raccontata, è una cosa incredibile, vorrei che la raccontasti, dai.
La quinta colonna era la tribuna che aveva cinque colonne. La quinta colonna era quella che sporgeva, o anzi che si innalzava, sopra l'uscita dagli spogliatoi. Quindi te dall'umore, quando avevi giocato la partita la domenica, e il lunedì quando andavi al campo, vedevi già il gruppetto dei portuali sopra, e dall'umore che c'erano loro già avevi il sentore di come poteva andare. Comunque erano tutte bravissime persone, capito?
Guarda, uno era mio zio, poi dopo li conosco benissimo tutti quanti, purtroppo molti li conoscevo, erano una ventina di persone, 20-25 addirittura. So che quando giocava il settore giovanile qualche bella finale a livello regionale contro la San Benedettese o contro l'Ascoli, se li
sempre
portavano
presente,
dietro,
sì.
Se li portavano dietro perché servivano da guardiaspalle, quindi erano. E poi mi hanno raccontato che in un allenamento che vedeva che praticamente vedevano che non andava bene la squadra, si allenava male, due o tre di questi si misero a urlare, scesero in campo e l'allenatore dovette smettere l'allenamento perché sennò l'aveva vista brutta. Quindi
è vero.
Vi monitoravano in modo...
Ma c'era un'amicizia, capito, anche con loro. C'era
sì, però gente dal cuore veramente grande.
Sì, esatto.
E va bene, e compagni di squadra di quel tempo?
Compagni di
ce n'hai avuti tantissimi.
Io ce n'ho avuti tanti, ne sono passati tanti, ne sono passati. da Campi, Via Piani, Guizzo, Campagnola, Recchi, Marchi, che veniva con me dalla Fiorentina, Cavicchione, che purtroppo è mancato sì. ultimamente, capito? Ma eravamo, come ti posso dire, amici, noi finita la partita stavamo insieme, a parte chi c'era la famiglia, capito?
Sì.
Non c'è stato mai uno screzio tra di noi, si lottava per un risultato, capito? Quello di fare bene, di potevi perché c'era una cosa, guarda, potevi anche perdere la partita, però se te uscivi dal campo e ti impegnavi non ti diceva niente nessuno, capito?
Sì, sì.
Anche i tifosi stessi ammiravano l'impegno. La voglia di fare l'impegno, hai capito?
Certo.
E poi dopo aspettavi ogni tanto di ricevere lo stipendio dopo 2 mesi, 3 mesi, capito?
I ristoranti dove andavate?
I ristoranti ci mandavano via, li abbiamo girati tutti i ristoranti di Ancona.
Poi c'era qualcuno.
Chiudeva, sì, c'era. Hai capito?
C'era
tutte storie. Dopo
Calcio
Franco, grande,
c'era. Sì,
sì.
C'era.
Poi dopo Carloni. Arrivava il grande segretario Ghioti, che diceva: ragazzi, allora adesso ci penso io, pago io, sistemava un po' le cose. E
che tempi.
Tante volte anche lui, noi che ci avevamo già famiglia, che qualcuno ritardava a pagare lo stipendino, arrivava lui e diceva: ragazzi, ve li do io.
Fortunatamente.
Una persona squisitissima, sì, hai capito? Sì.
C'era Franco Calcioli a Torrete e Carloni, sì, che veramente vi sfamavano, sì, gratuitamente, perché
esatto,
c'erano dei periodi dove...
Esatto, la Moretta, siamo stati al Giardino, ne abbiamo girati tutti. Sì, sì, sì.
E va bene.
Bei tempi.
Renato...
Intanto ci sono i saluti di Gianluca, che saluta Renato Bussolari. Poi c'è Simone Bus che fa una domanda. Dice: Bussolari, a Raul Panni lo vendemmi all'Anconitana? Letto così come è scritto,
Raul Panni?
Raul Panni.
C'è uno qui che mi allena, ce l'ho come allenatore io.
Forse è questo il meccanismo che ha in testa Simone Bus, credo, probabilmente. A proposito di giovani, che ha toccato il tasto prima, delle giovanili, i bandi di gestione sono sostenibili per quello che riguarda i campi di allenamento?
Allora, guarda, noi abbiamo partecipato al bando, abbiamo ottenuto questo bando, ti dico che ci è voluto un anno, noi il campo ce l'abbiamo bellissimo, però per avere il finanziamento dal credito sportivo è un anno che ci andiamo dietro e dobbiamo concludere giovedì prossimo, quindi renditi conto, un anno
insomma.
Io devo ringraziare le ditte che hanno fatto i lavori, che l'hanno fatti a fiducia, e allora ci possiamo allenare.
La situazione è quella, insomma, per riuscire a fare un qualcosa.
Guarda, la più grande soddisfazione è che, vedi, stiamo parlando, io sono in mezzo al campo e ci saranno 100 ragazzini, solo nell'ora dalle 6:30 alle 8, capito? Ed è una grossa soddisfazione,
certo.
Questa è una soddisfazione.
Intanto oggi è stato presentato in regione proprio il bando di finanziamento per gli impianti sportivi.
Sì, e dopo però bisogna che li danno.
E dopo bisogna che li danno.
È quello, li aspettiamo tutti, partecipiamo tutti ai bandi, capito?
Eh sì, questa è la nota dolente. Grazie,
no,
Bussolari, comunque.
Prego, grazie a voi.
Grazie Renato,
grazie
capitano.
Arrivederci. Allora, lasciamo Renato Bussolari e la scuola calcio della Nuova Folgore. Noi ci fermiamo, secondo break pubblicitario, poi di nuovo assieme. Abbiamo un problema al momento su WhatsApp, stavo tergiversando per quello, quindi chiedo scusa, ma al momento non possiamo leggere i vostri pensieri, se li mandate come WhatsApp. Sì, invece, tramite SMS. 334 35 20 488.
Punto biancorosso.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il castoro crea gigantesche tane vista acqua. Per far rosicare i vicini, ama pavimenti rustici ma chic, come le ceramiche Polis della serie Montagne.
Il design al suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Settembre, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredobagno. Cerca il Factory Store nella tua città o su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
In una città in movimento, scegli il tuo abbonamento. Tariffe agevolate per under 14, studenti, family e over 65. Per muoverti ad Ancona, scegli Conero Bus. Ti abboni e non ci pensi più. Per tutte le info, scarica l'app Atma. Vai su www.conerobus.it e www.atmaancona.it. Iniziativa realizzata nell'ambito della campagna di sensibilizzazione No Ticket, No Ride. La legalità a bordo del bus fa bene alla tua città e ad un trasporto pubblico sempre più efficiente.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso.
Nel 1972 il terremoto mise in ginocchio Ancona. Più della metà degli abitanti si trasferì in altre città o paesi delle Marche. Ovviamente ci fu un notevole calo di presenza al Dorico, ma la gente purtroppo aveva ben altro a cui pensare. Ma quando le scosse non si fecero più sentire, ci fu una rinascita della città e le persone tornarono a frequentare lo stadio, anche se poi, nel 1973, l'anconitana retrocesse dopo 15 anni consecutivi di C e un brutto giorno, purtroppo, si ritrovò in Serie D. Per assurdo, dopo una retrocessione, ci fu una rinascita del tifo dorico ed iniziò un ricambio generazionale. I più giovani non vedevano l'ora di ritornare al Dorico, anche perché a quei tempi già si respirava un'aria diversa, nuova. Erano i tempi delle contestazioni, della nascita del movimento studentesco e contemporaneamente del movimento ultras. Gli sportivi si identificarono tutti nel gruppo dei fedelissimi. Nato nel 1967, quasi scomparso durante il periodo del terremoto e poi ritornato alla grande nel 1973. Questo gruppo, formato in prevalenza da persone giovani, era composto da molti altri tifosi, più grandi, gente dell'ex clan Caffè Rico, dove il punto di riferimento era proprio il bar, il Caffè Rico, situato in piazza Cavour. Ma i giovanissimi cercarono subito di rendersi autonomi, aprendo una piccola sede in un garage situato in via Oslavia. In quel posto si facevano riunioni, si preparava materiale, striscioni e bandiere da portare al campo. In trasferta si spostavano spesso in treno o in pullman, assieme all'altro gruppo formatosi allora, quello dei ragazzi di Piazza Diaz, che poi diventarono Furie Rosse.
Punto Biancorosso. Eh sì, dopo la scossa del 14 giugno, ancora più violenta delle due precedenti, lo sciame sismico continuò a imperversare su Ancona fino al mese di ottobre, per cui 10 mesi proprio di stillicidio, la popolazione era dorica era sfinita. Ma quando poi, ovviamente dal punto di vista economico, come ho già detto, la squadra doveva allenarsi fuori, la società doveva reperire campi in qualunque altro posto della provincia, la squadra era costretta anche a giocare a Falconara, a Senigallia, e quindi era dissanguato, le casse societarie erano dissanguate, e purtroppo non resse per il secondo anno consecutivo la nostra Anconitana e retrocesse mestamente in Serie D. Però come siamo fatti noi dorici, quando cadiamo rialziamo subito la testa, forse ci rendiamo conto di essere tosti, di essere una fiera città di mare. Quando cadiamo, non ci ricordiamo prima, quando cadiamo però sì, e ritorniamo. E successe una cosa veramente paradossale. In quel 1972-73 ripresero vita i gruppi di tifosi al Dorico. E fu il 72, come già accennato su come abbiamo accennato su Noi siamo dorici, il libro scritto che parla degli ultimi 50 anni del movimento ultra sanconetano, comunque del tifo dorico, è scritto assieme ai miei compagni di ventura o di sventura, non lo so, Massimo, Cristiano, Filo, Filippo, un abbraccio a Filo, Jacopo, Andrea e Danilo, ovviamente sotto la regia di Pierfrancesco, e grazie, editato da Stefano Fera, che non finiremo mai di ringraziare al nostro editore Stefano Fera. E come abbiamo scritto su quel libro lì, il 1972 fu proprio l'anno spartiacque del vecchio tifo degli anni 50-60, per intenderci quello del clan Cafferico, del club Rugantino, dei vecchi gruppi di tifosi, e emersero piano piano dei gruppi di giovanissimi, formando diversi gruppuscoli, però due di questi gruppi furono i raggruppamenti trainanti, quello dei Fedelissimi e quello dei ragazzi di Piazza Diaz, poi nel tempo divenuto Furie Rosse. Ma i giovani che in quel 72 avevano un po' sofferto perché erano chiusi i locali, non si poteva andare in discoteca, non si poteva andare al bar, non si poteva andare nei ristoranti, insomma non si poteva andare nei locali al chiuso, praticamente erano un po', vivevano nelle tendopoli, ecco, ce n'erano lì, ce n'erano proprio, come si dice da noi, a stufo, per cui i ragazzetti vivevano nelle tendopoli, anzi quello poi diventò paradossalmente proprio un punto di aggregazione, la tendopoli, dove si viveva non nella famiglia, no, di 3, 4, 5 persone, ma in una famiglia di 200, 300, 400 persone, per cui ci fu questa aggregazione che veramente unì ancora di più il popolo anconetano. E i ragazzi, quando chiaramente lo sciame sismico terminò, avevano bisogno di sfogarsi. E allora, quale miglior posto il campo sportivo dorico? Quindi sorsero tutti questi gruppi, iniziò anche in un campionato come quello di Serie D, comunque eravamo caduti, eravamo retrocessi, iniziò a rifiorire il tifo biancorosso. E ripeto, i due gruppi leader a quel tempo erano i Fedelissimi, guidati da Isca, e i ragazzi di Piazza Diaz, future Furie Rosse, guidate da Mauro Saracini, che penso che abbiamo in linea.
Quindi proseguiamo il nostro viaggio della memoria con Mauro Saracini.
Sì, buonasera a tutti.
Ciao Mauro, grande Mauro.
Buonasera a tutti, saluto tutti i tifosi dell'Ancona, grazie dell'invito.
Prego, non dico è un dovere, però te sei stato nella tifoseria, ma sei pure, perché ti ho visto pure al Del Conero in questa stagione, quindi va bene. E quindi sei te e anche il prima nominato Paolo Isca,
sì,
siete due persone
eravamo ragazzini, eravamo in gradinata,
dal cuore ancora biancorosso che pulsa, insomma. E quindi
sempre.
E sto biondo in gradinata, no? Che era il leader, perché poi magari ci racconterai dai qualche episodio in questi primi anni 70, che era il leader del gruppo di Piazza Diaz, no? Facevate riferimento al bar.
Sì.
E raccontaci
noi
un po', Mauro, in quei primi anni.
Noi abbiamo cominciato a venire in gradinata quando facevamo addirittura le medie inferiori. Io ti sto parlando del campionato dell'Ancona del 65-66, eravamo lì, avevamo 12 anni, 13 anni, già eravamo impazziti per la squadra della nostra città. Non eravamo stupidi come i giovani di oggi, capito? Avevamo una fede, avevamo un qualcosa in cui credere. Oggi in questa città non credono a nulla, sono nulli.
C'è un bel gruppo che crede alla maglia, alla gloriosa maglia biancorossa, che è lo specchio della città, perché poi uno dei valori della città è pure la sua squadra di calcio, però tantissimi proprio non sanno nemmeno veramente, e concordo con te, ci sono troppi ragazzi, sarà magari forse le categorie tanti ragazzini che non gli interessa proprio.
Il problema dei giovani di Ancona è molto semplice: i giovani di oggi, invece di sostenere la squadra di calcio, vanno al porto a vedere la fontana di Cucchi. Ti ho detto tutto, ti ho detto il livello intellettivo dei giovani di oggi. Basta, il discorso finisce qui, inutile parlarne. Quando invece di sostenere la squadra di calcio che è sacra in tutte le città, meno che in Ancona, vanno al porto a vedere la fontana dei Cucchi e passano il tempo lì. Che cosa c'è da dire? Non c'è da dire niente. Questa è una città di imbecilli.
Insomma,
io l'ho detto sempre e purtroppo, me ne sto accorgendo sempre di più. E adesso anche la gente se ne sta accorgendo. Questa è una città di stupidi. A cominciare dall'amministrazione comunale di Ancona.
Adesso Mauro... Ritorniamo ai tempi nostri, Mauro, dai. E quante ne hai viste? Quante ne hai viste?
Tante,
quante ne hai fatte tante, te con quella banda
tante,
lì
tante,
de, insieme
tante.
A Tarzetti, insieme
abbiamo
a Mondaini, insieme
a
Bravi, la Monea.
Abbiamo cominciato che eravamo piccolissimi, poi quando siamo cresciuti nell'81-82 abbiamo fatto veramente un grosso club delle Furie Rosse che è durato oltre 20 anni e abbiamo fatto veramente un club che ha anche portato fortuna, perché dalla C2 siamo andati in Serie A,
quindi
è un club che ha portato bene. Andavamo sempre fuori casa,
sì,
sempre 400-500 km, sempre fuori casa.
E quei derby nei primi anni 70, perché adesso un po' mi soffermo sul periodo, no, della trasmissione, poi magari spazieremo pure. E quei derby dei primi anni 70, no, andare a giocare a Iesi, a Macerata,
sì,
a Civitanova,
tutti,
ecco.
Che l'abbiamo fatti tutti.
E
ma noi vivevamo
a Sant'Egidio alla Vibrata?
Sì,
cosa ti ricordi? Cosa ti ricorda Sant'Egidio alla Vibrata? Che io ero lì, te e il tuo amico Tarzetti, in prima linea.
Ma noi andavamo fuori casa non solo perché ci piaceva il calcio, noi andavamo fuori casa per l'orgoglio della città.
Sì.
Oggi non c'è più l'orgoglio della città, non c'è niente, non c'è. Questo è il problema. Noi eravamo orgogliosi della città in cui eravamo nati. Oggi non gliene frega niente a nessuno.
Sì, c'è un po' anche d'appiattimento, perché sti giovani vivono un po' isolati per conto loro. Adesso sarà un po' la tecnologia.
Carità.
Non lo so che dire. C'era prima più aggregazione, insomma, vivevamo nelle piazze, vivevamo insieme, andavamo allo stadio.
Eravamo quasi tutti fratelli.
Esatto.
Oggi antipatie personali, antipatie politiche, un macello, è diventata una città invivibile.
E la trasferta di Forlì, cosa ti ricordi di quella trasferta del campionato vinto, no? In 2-3 mila eravamo.
Nel 74-75,
sì, esatto.
Quando l'Ancona andò in Serie C, che c'era allenatore Facenda, e abbiamo fatto 0-0, il Forlì c'aveva 2 punti meno di noi, e con quel 0-0 praticamente abbiamo messo in tasca la promozione, perché quella volta non c'erano i 3 punti,
no,
ce n'erano 2, quindi con
il pareggio,
una partita,
insomma,
molto, molto accorta, fece un miracolo il portiere Chiarini, grandissimo portiere, che fece un miracolo a 10 minuti dalla fine, ma l'Ancona giocò abbastanza bene e meritò, insomma, di andare in Serie C quella volta.
Certo,
meritatissimo.
Con
i vari Caccia, Cristiani,
gol,
c'aveva una squadra che... Se non dico stupidate, penso che avrebbero fatto figura pure in Serie B.
Infatti Caccia e Cristiani possono andare a giocare in Serie B, quindi, anche in Serie A. Quindi insomma, non, c'era prima Bussolari, abbiamo ricordato un po' anche con Renato, insomma, che lì era un veterano, ecco, in quell'annata.
Grandissimo giocatore dell'Ancona, ma soprattutto grandissimo uomo attaccato alla maglia. Che oggi come oggi ce ne sono pochissimi attaccati alla maglia. Quella volta c'era Bussolari, che non era nemmeno di Ancona, ma era attaccatissimo,
sì,
alla maglia.
Sì, sì.
E questo gli fa onore.
Sì. E Mauro, qui mi stanno chiedendo, no? Arrivano degli SMS. Giulianova 79?
E Giulianova 79, dunque, era all'epoca in cui siamo andati, che abbiamo vinto lo stesso il campionato, e siamo andati dalla C2, quella volta non c'era la Serie D, mentre quando c'era Caccia Cristiane Paiolunga c'era la serie D come Domodossola e dalla D siamo andati C. Quella volta invece nel 78-79 quando siamo andati a Giulianova era la penultima giornata e c'era la serie C2, quindi noi siamo andati in C1 pareggiando a Giulianova con grande paura
con clima.
Perché erano imbestialiti, ce l'avevano con noi, ma non solo loro, ma anche i giocatori giocavano alla morte, sai, eravamo un po' tutti sprovvisti da,
sì, perché all'andata ma non era successo niente di grave,
ma non lo so,
c'era stato
successo.
Qualche scontro all'interno dice dello spogliatoio con qualche custode.
L'ex giocatore nostro Tamaglio lamenta di aggressioni verbali e fisiche, l'avrebbe riportato ai tifosi del Giulianova, questi qui se la sono legata al dito, ma poi Tamaglio pensa che l'anno dopo
è stato un nostro idolo, quindi Corrado Tamaglio.
Poi niente, così fu una partita molto spigolosa, pericolosissima in campo sugli stanchi, abbiamo fatto 0-0 e l'ultima giornata abbiamo battuto il Banco Roma, mentre l'Osimana perdette a Francavilla 2-1, no, perdette a Francavilla mi pare 4-1,
sì,
con esatto. Ferro che fece il diavolo a 4.
Era un punto più avanti l'Osimana,
sì,
quindi
era una situazione
difficile.
Infatti l'Ancona fece un miracolo l'ultima giornata, perché quella volta non c'erano i 3 punti, c'erano i 2 punti.
Certo.
Quindi l'Ancona doveva vincere per andare in C1 e l'Osimana doveva perdere, e quindi c'è stato questo miracolo. Poi siamo andati in Serie C, ma l'anno della Serie C siamo retrocessi ancora una volta, pensa un po', nel 79-80 siamo
con
retrocessi.
La mitica trasferta di Montevarchi, no?
Sì,
dove
sembrano che 5 giocatori abbiano venduto la partita, io non è che ho le prove, ma dai filmati sembra proprio che questi 4-5 giocatori avrebbero venduto la partita, compreso il portiere.
Con oltre 1000 tifosi al seguito,
perché era una cosa
straordinaria. Purtroppo alla fine della partita ci furono veramente delle liti fra tifosi e giocatori, vennero danneggiate, quindi tifosi nostri chiaramente a Montevarchi.
Incidenti grossi, perché molti tifosi si erano accorti che questi
c'era qualcosa che non andava.
La partita c'era qualcosa, perché il portiere prese un gol da 40 metri e i giocatori presero il gol del 2-1 tutti fermi, e sa, molta gente chiedeva ma cosa stanno facendo. Poi l'Ancona attaccava, sbagliava 4-5 gol davanti alla porta, allora tutti hanno detto ma cosa sta succedendo qui, capito?
Sì,
e dopo si era capito che 4-5 giocatori avrebbero venduto la partita.
E l'ultima partita, che era la partita successiva, ormai la frittata era fatta, eravamo retrocessi, ci fu un'invasione di campo da parte di un tifoso isolato che andò verso Rabacchina per mettergli le mani addosso, quindi venne placato.
Una invasione di campo da parte dei tifosi dell'Ancona che contestavano i giocatori che secondo loro, e penso che anche secondo me, avrebbero venduto la partita, ma l'ultima giornata
i giocatori uscirono fuori tardi, a notte.
Sì, uscivano tardi di qua e di là. L'anno dopo fecero
dopo quella partita dagli spogliatoi, dopo la partita ultima giocata uscirono tardi dagli spogliatoi perché erano assediate le due uscite, sia quella in via Marata che quell'altra secondaria.
Sì, perché c'erano i tifosi che erano
imbestialiti, giustamente.
Perché un conto è retrocedere per demeriti sportivi, un conto è retrocedere perché si erano messi d'accordo, anzi si parla anche che i giocatori sarebbero stati pagati dal Benevento che lottava per non retrocedere insieme all'Ancona. Quindi praticamente questi qui avrebbero giocato a Montevarchi con i soldi del Benevento. Il Benevento, vincendo in casa con l'Ancona che perdeva a Montevarchi, si sarebbero salvati. Ecco perché questi giocatori non giocavano a pallone, perché avevano preso i soldi. E poi sa tutto di provale, però le voci sono queste qui. Anche dopo tanti anni gira sempre questa solita voce, quindi qualcosa c'era.
Sì. Mauro, arrivano dei messaggi per te. Uno dice: ciao Mauro, sei sempre un grande, Gianluca.
Grazie,
quindi
molto
sei sempre
gentile.
Un grande in tutti i sensi, no? Anche ormai
molto gentile,
l'età.
Grazie.
E Ma è vero che ti chiamavano Black Macigno perché assomigliavi? Questa è una cosa che mi hanno detto,
In effetti,
questa me l'ha
ragazzo...
detta, sai che adesso ti dico chi me l'ha detta? Eros Giardini me l'ha detta. Ha detto Eros, ma detto, guarda, fra che lo chiamavano Black Macigno perché era alto, biondo, grosso e quindi assomigliava un po'
quando ero ragazzo ero bello muscoloso,
Un altro messaggio che dice che sempre Gianluca ci condannò a Montevarchi un certo Marco Baroni.
Marco?
Marco Baroni, quindi è lo stesso, è l'allenatore attuale del Benevento? L'ex nostro ai tempi?
No, assolutamente.
No, forse un omonimo.
Marco Baroni all'epoca ci avrà avuto 15 anni.
Forse un omonimo.
No, non è
Baroni,
lui, assolutamente.
Marco Baroni, adesso.
Assolutamente.
Magari
lì ci condannò il portiere nostro che fece due interventi che sembravano due papere, invece avevano preso i soldi. Infatti l'ultima giornata il portiere non giocò, ma fu spedito fuori rosa dall'allenatore Ballaci, perché anche l'allenatore Ballaci si era accorto che aveva fatto due papere volute, capito? Sì. E purtroppo andò così e fece una brutta retrocessione che fece molto male a tutta la città, perché si era riacceso l'entusiasmo dopo quella fantastica promozione con l'Ovison, Villanova, con Del Nero, Catroppa, eccetera eccetera, e quindi c'era molta gente che era ritornata volentieri al Dorico, ma con questa retrocessione qui insomma ci aveva proprio tagliato le gambe.
Certo, anche perché avevamo subito un po' la stessa situazione pochi anni prima, dove eravamo stati promossi, no, con Faccenda, quella grandissima squadra di cui parlavamo
prima, il 74-75 eravamo in Serie D,
esatto.
con l'Ovisone e Paglialunga eravamo in C2 e siamo stati promossi in Serie C1.
Però diciamo che c'è un'analogia, perché dopo due anni purtroppo retrocedemmo con quel rigore sbagliato da Galli contro il Grosseto.
Galli che poi anche lì
si vocifera,
ci fu il solito sentore che il portiere del Grosseto
Negrisolo
disse a Galli: tira dove vuoi che intanto non mi muovo. Invece lui si mosse e si ribottò anche sulla respinta sui piedi di Galli e sembra che avesse preso i soldi dalla squadra concorrente dell'Anconetana. E lì pure fu una retrocessione bruttissima. Era il 76-77, eravamo in Serie C e retrocedemmo in Serie D.
Ok.
Purtroppo abbiamo fatto delle promozioni eccezionali, ma anche delle retrocessioni rocambolesche.
Chiaro. E poi quello è stato un decennio dove retrocedevamo facilmente e venivamo eravamo in testa anche abbastanza.
Sì,
diciamo tre promozioni e tre retrocessioni in quel decennio.
Quella
ci sono
volta
state.
Anche eravamo un po' in difficoltà, non solo per queste vicissitudini extrasportive, ma soprattutto anche perché noi in Ancona non è che abbiamo avuto sempre una grossa società, tranne quando è venuto Longarini, ma prima sempre mamma mia, chissà se ce la faremo, non ce la faremo. Ancona è stata sempre così.
Sì, ma guarda,
noi non siamo stati mai una società ricca, anche fin da quando ero bambino che andavo
c'era
con
tuo
padre
che era dirigente, no?
Sì,
quindi
quando andavo a vedere l'Anconitana insieme a lui e mi diceva che c'erano dei problemi enormi. Ragazzi, qui in Ancona non è che ci abbiamo delle industrie come Brescia, come Varese, come Cremona, qui sì, qualche soldino di qua e di là, qualche imprenditore, qualche società, ma siamo stati sempre in difficoltà e sempre ci siamo salvati sempre nelle ultime due o tre giornate, però almeno lottavamo, insomma,
certo,
si vedeva
infatti
che
c'era un attaccamento,
la società ci teneva, i giocatori lottavano, i tifosi erano attaccati, non come oggi con queste retrocessioni vergognose proprio, queste sono retrocessioni vergognose perché non hanno nemmeno lottato. Io posso capire che sono un branco di somari, lo ammetto, sono dei somari e retrocedono, mandateli via tutti, ma questi non hanno lottato.
No, quelle 12-13 sconfitte consecutive quest'anno
una
roba assurda.
Non prendevano
assurda.
Gli stipendi, hanno detto basta.
Non è la prima
e
l'ultima.
A Macerata non hanno preso gli stipendi lo stesso, ma hanno salvato la squadra anche se c'era una società ridicola come la nostra.
Certo, guarda, c'è un aneddoto che mi raccontavano tempo fa, che quando andavano all'Hilton, lì al mercato, e partivano con la Jaguar di Grati, c'erano Grati, c'era Giotti, Berardinelli, partivano così, arrivavano in pompa magna con sta Jaguar, sembrava che chissà chi arrivasse, invece non c'avevano in bocco, come si suol dire, quindi erano però bravi, erano bravi ad adattare... il mercato e comunque fare delle squadre sufficienti,
no,
per
anche sì, a portare in Ancona giocatori importanti, perché Ancona come nome di città e anche come nome sportivo era molto appetita dai calciatori. I calciatori non è che sapessero che eravamo una società modesta, i calciatori sapevano che era una città importante dove c'era un pubblico eccezionale. Ragazzi, voi non vi ricordate perché non eravamo neanche nati, ma negli anni 60 e negli anni 70 ancora c'era un pubblico, sì, ma c'era un tifo che voi non vi rendete nemmeno conto.
Sì,
qui
guarda,
un'ora e mezzo prima della partita c'era lo stadio pieno.
Aldori,
un'ora e mezzo prima della partita
contro il Perugia alla Maceratese, 13.000 spettatori, era una roba
13.000 sì, sì. Ma ogni volta che segnava venivano giù i palazzi, c'era un attaccamento, un tifo, tutto diverso da oggi.
Sì, oggi c'è purtroppo
c'era una
quel bel nucleo di persone a partire dalla curva nord, tutti i ragazzi, insomma, però purtroppo stiamo sempre, lo zoccolo duro sta sempre diminuendo numericamente.
Certo, problema... figlio mio, se facciamo 3 retrocessioni in 10 anni, 3 fallimenti in 10 anni, beh, a un certo punto anche il più tifoso di tutti i tifosi dice: oh, sai cosa ti dico? Io mi sono stufato e sto a casa. Oh ragazzi, 3 fallimenti in 10 anni, eh? È successo solamente in Ancona.
Allora, un altro SMS per te. Mauro, non disperare. In Ancona ci sono tanti innamorati della città.
E io lo spero. Lo spero tanto, ma...
Vedremo anche quest'anno già, perché adesso, indipendentemente dalla prima categoria, che è in campionato purtroppo, così l'attaccamento alla maglia non ha categorie. Quindi vedremo...
Quello è vero,
se...
quello è vero.
Diamo un segnale a tutti quanti, a partire fin da sabato a Falconare, insomma. Questo è importante.
Quello è vero, bisognerebbe dare un... Certo che se invece in prima categoria avessimo giocato almeno in eccellenza, un pochettino più di entusiasmo ci sarebbe stato, capito? Ma non lo so adesso come andrà, perché in prima categoria, ragazzi, è un capoluogo di regione in prima categoria. Dai, su, adesso non è che voglio attaccare quello, non voglio attaccare... Dai, Mauro, sta fido, lo fa... Ma un capoluogo di regione che gioca in prima categoria. Ma come si fa? Ma in quale città d'Italia un capoluogo di regione gioca in prima categoria? Ditemelo voi.
Non credo che ci sia, anzi.
Ma non è possibile.
Ma non adesso, anche precedentemente.
Gli imprenditori, i politici, ma dovevano fare subito qualche cosa. Ma come si fa a fregarsene tutti di questa cosa qui? È un veicolo per la città. Una città come questa in Serie A trasporta hotel, ristoranti, pizzerie, aeroporto, porto, ferrovie. Ma non lo capiscono. Una città in Serie A cambia la città. Guardate il sindaco di Ascoli. Il sindaco di Ascoli, sapendo che senza la squadra di calcio l'Ascoli città chiudeva, falliva per sempre la città, è andato in Canada, ha preso per un orecchio Bellini, ha detto: tu sei di Ascoli, hai fatto i miliardi, adesso te ne vieni nella mia città e salvi la squadra di calcio. Il sindaco ha preso l'aereo e è andato in Canada. In Ancona non succede queste cose qui, e non lo dico perché faccio politica, a me della politica non mi interessa niente, io ti dico dell'attaccamento alla squadra di calcio. In questa città i politici non sono attaccati alla squadra di calcio, questo è un dato di fatto. Punto.
Allora, guarda, c'è qualche contestazione su alcune cose, magari sulla Fontana di Cuchi, che effettivamente la Fontana di Cuchi magari nulla a che fare con il calcio, e anzi è un'eccellenza, che abbiamo un monumento in più che fa sì che Ancona abbia, insomma, anche dal punto di vista artistico un qualcosa in più, poi fatto da Cuchi, che è uno dei artisti più importanti a livello non solo italiano ma a livello europeo. Va bene, però sono due cose diverse, quindi adesso magari Mauro magari voleva dire, ecco, che non c'è attaccamento alla maglia, ecco. Lasciamo stare la Fontana di Cucchi, che è un'eccellenza e un qualcosa in più che ben venga nella nostra città.
Ma non porta niente alla città, non porta assolutamente nulla.
Vabbè, dai, quello è un altro settore, porta turismo, porta un po' più in qua, e chiaramente il turismo va incentivato anche in altri modi, va incentivato. Vabbè, cambiamo argomento. Oggi è il compleanno, questo vabbè, lo leggeremo perché Fiorella è stata molto molto attenta. Oggi è il compleanno delle sorelle Bertè e Mia Martini, perché abbiamo parlato di Mia Martini che compiono, purtroppo Mia compiva, gli anni nello stesso giorno, il 20 settembre. Auguri Loredana, brava Fiorella che ci hai dato una chicca, non c'eravamo.
È vero.
E vabbè, Mauro, poi l'altro gruppo era il gruppo dei Fedelissimi, mi sarebbe piaciuto parlare anche con Paolino Isca, io tra l'altro facevo parte di quel gruppo lì,
quindi
ero un mucciolo, come si suol dire, però c'avevo Paolo che era una bella guida, e noi per diversi anni facemmo anche tante trasferte e anche abbastanza impegnative, tra virgolette.
Sì.
E va bene. Guarda, Mauro, è stato un piacere.
Grazie a voi, e ci
risentiamo.
Speriamo di cambiare questo trend negativo, speriamo.
In altre categorie, ovviamente.
Lo spero tanto, ma ci ho qualche dubbio.
Ci vuole un po' di tempo, dai. Va bene.
Saluto a tutti i tifosi dell'Ancona.
Grazie Mauro.
Grazie. Ciao.
Lasciamo Mauro Saracini, ritorniamo velocemente, che è tardissimo, sul nostro tabellino di marcia. Andiamo a fare il riepilogo velocissimo di quello che è successo nella giornata, ritornando all'attualità. Allora, compatti per la nostra anconitana, con una nota diffusa oggi la Curva Nord ha comunicato la scelta volontaria di assistere alle partite casalinghe in tribuna coperta, un segnale forte, quello che arriva dal settore del tifo più caldo biancorosso nel momento delicato della ripartenza. La Nord dice no alle frammentazioni del tifo. Per questa stagione tutte le anime biancorosse saranno racchiuse nell'unico settore aperto, la tribuna. Tifo moderato e ultras gomito a gomito per dare forza a questa avventura targata Stefano Marconi. Ed è arrivata la risposta proprio della società nel pomeriggio. Dopo il comunicato della Curva Nord arriva la risposta della società, firma proprio dello stesso presidente Stefano Marconi. L'Unione Sportiva Anconitana ha preso con soddisfazione la volontà della storica Curva Nord di spostarsi in tribuna per le partite casalinghe che si giocheranno allo stadio del Conero. Le motivazioni espresse nel comunicato della Curva Nord sono quelle di ricreare una compattezza tale da poter spingere la nostra amata Anconitana verso categorie che più competono a una città come Ancona, soprattutto in questo momento di ripartenza del calcio nel capoluogo di regione. Il comunicato chiude con un invito a tutto il popolo dorico a condividere l'iniziativa di tutti i tifosi e appassionati dell'Unione Sportiva Anconitana. Tali motivazioni, pienamente condivise da tutti i dirigenti dell'Unione Sportiva Anconitana, hanno spinto il presidente Stefano Marconi a contribuire alla migliore riuscita dell'iniziativa presa da Curva Nord, riproponendo nuove e migliorative offerte per la campagna abbonamenti per la stagione in corso. L'intento è quello di stare tutti uniti, ripartendo dal fondo, ma con uno spirito nuovo di condivisione e di ascolto di tutte le componenti in causa, auspicando che ciascuno saprà fare la propria parte per non ostacolare la rinascita del calcio in una delle città più belle d'Italia. Questi i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti. Abbonamento tribuna centrale numerata VIP 200 euro, biglietto tribuna centrale numerata VIP biglietto 15 euro, abbonamento tribuna centrale 100 euro, biglietto tribuna centrale 10 euro, abbonamento tribuna laterale 80 euro, biglietto tribuna laterale 8 euro. L'Unione Sportiva Anconitana auspica una massiccia adesione e partecipazione di tutti i tifosi dorici. Firmato il presidente dell'Unione Sportiva Anconitana, Stefano Marconi. Ricordiamo a proposito dell'Ancona che ci sarà la presentazione ufficiale dell'Anconitana, avverrà il sabato prossimo 23 settembre alle ore 23 circa, se non intorno alle 20-23, vediamo se lo troviamo l'orario esatto per quello che riguarda la presentazione. Comunque, durante la notte bianca che si terrà all'arco di Traiano, la festa più grande è stata così sottotitolata, la notte bianca all'arco nell'arco di 3 anni diventa, per quello che riguarda l'Ancona, una notte bianco-rossa. Quindi appuntamento al Porto Antico per la presentazione dell'Anconitana. Sarà una doppia presentazione, perché nel pomeriggio l'Anconitana farà il suo debutto in prima categoria e poi la sera ci sarà al Porto Antico la presentazione della squadra al completo. Quanti biglietti venduti non lo sappiamo in questo momento, il numero dei biglietti venduti, ma vediamo le altre notizie per quello che riguarda l'attualità dell'Ancona. Prima di chiudere anche la puntata odierna, ringraziamo come sempre il nostro carissimo Daniele, sempre aggiornatissimo. Allora, per quello che riguarda l'Ancona, ha firmato definitivamente il brasiliano Vinicius Fernandes Cardoso. Domani si aggrega il portiere Simone Polieri e sempre domani allenamento ancora una volta a Ofagna. Intanto c'è una novità, il Borghetto giocherà tutte le gare interne alle 14:30. Stessa cosa era quella che era stata chiesta dai portuali, mentre per l'ultima di campionato il Borghetto Ancona sarà disputata alle 16:30 perché vigerà la contemporaneità tra tutti i match. Queste le novità per quello che riguarda invece l'Ancona attuale. Franco, la chiusura veloce?
Sì, chiusura veloce. Allora, una delle puntate successivamente la dedicheremo alla nascita dei gruppi ultras, quindi quando parleremo della seconda metà degli anni 70 inviteremo dei personaggi che hanno vissuto e hanno fatto parte della nascita di questi gruppi. Ultima cosa, vorrei dirvi una massima, e ogni tanto ve ne propino qualcuna, che è questa: l'Anconitana ha al seguito tanti meravigliosi e appassionati tifosi, la Samb e soprattutto l'Ascoli hanno al seguito un popolo. Questa massima me l'ha suggerita tanto tempo fa un mio grande amico. Ciao Gula. Beh, meditiamo su questo, ok? E quando sarà il momento, cambiamo mentalità, non tanto quelli che la seguono dovunque vada e in qualunque categoria stia, ma il nostro popolo, che bisogna che fa un pochino più il popolo e meno che sia meno disgregato. Ultimo saluto a Filippo, un abbraccio a Alessio, a Simonazza, che so che sei in via di guarigione, quindi ti aspettiamo, Simo, ok?
Bene, chiudiamo con il pensiero di Pietro. Un ringraziamento sincero alla società e soprattutto al presidente Marconi per la maturità dimostrata e voglia di comunicare con la tifoseria. Erano anni che mancavano queste cose. Forza Anconetana e ovviamente tutti a Falconara.
Correva l'anno. Corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.